Buongiorno, allora Rosia sarà qui per le 10. Arriva in macchina da Sinalunga perché ha un giro, quindi non poteva, quindi c'è qualche imprevisto, ma corro di questo. Io comincio alle. Mi arrendo. Comincio a leggere tranquillamente questa diligente recensione, mi sono permesso soltanto una puntualizzazione sulla vicenda che stiamo attraversando all'inizio, poi per il resto è proprio. E poi, così come arriva, abbiamo la possibilità di trovare un avere questo libro e quindi stiamo qui come normalmente succede. Approfitto anche per la solita logistica. Siamo alla seconda tappa del corso, che poi avrà un'interruzione natalizia. Immediatamente dopo natalizia ricominceremo il 14 gennaio con Luigi Ferraioli, il suo testo Poteri selvaggi, la crisi della democrazia italiana. Quindi continuiamo com'è, nel titolo presago. Noi l'abbiamo fatto in estate, alla fine del ciclo politico, punto interrogativo, segni di uscita, credo. Ci abbiamo preso, ecco, non è che siamo delle cassandre positive, ma insomma qualche volta succede che a voi a ripensarci qualcosa riesce a cogliere anche di una situazione particolare. Sono stato sabato e domenica in Svizzera, a Zurigo, in Svizzera, mi dicevano adesso due amici che abitano in Svizzera che l'idea che si è consolidata è che l'Italia sia un paese ingiudicabile, incredibile, che passa dal barocco al rinascimento in un paio di giorni. Speriamo che gli svizzeri, che non sono particolarmente acuti nella mia concezione, anzi un po' sedativi, non passano qualche due o personaggi di questo genere, ci abbiano preso, perché la cosa sarebbe un buon viatico e potrebbe riempirci appunto di speranze anticipate, di positività. Allora, il passo di Rosi oltre i due provincialismi. Sarò ripetitiva, ma in fondo la critica più radicale al potere assoluto e al cesarismo si trova nel Vangelo, perché a Cesare si restituisce la moneta e non si consegna mai la persona, la sua libertà e la sua dignità. Così Rosi Bindi, nell'ultimo pensiero dell'ultima pagina, sintetizza la riflessione su quel che è di Cesare, proposta in forma di intervista con la collaborazione di Giovanna Casadio, giornalista di La Repubblica. L'inciampo e la difficoltà con cui si misura il testo sono chiariti invece fin dalla pagina iniziale. La contrapposizione tra laici e credente nasce da qui. I credenti sono sempre sospettati della loro laicità e i non credenti sono sempre sospettati della loro laicità. Se telefona meglio che senti tu, che hai il mio numero, c'è la difficoltà della loro eticità. A retaggio italiano che denuncia un ritardo rispetto alle culture del vecchio continente, un provincialismo nazionale, cioè, che impedisce alla nostra democrazia di mettere a frutto il patrimonio inestimabile rappresentato dalla Costituzione del 1948, in cui il valore della laicità, punto d'incontro e di svolta di tutti i lavori della Costituente, additato da Giuseppe Dossetti con il secondo ordine del giorno approvato all'unanimità dalla seconda sottocommissione, è piattaforma di convergenza tra le culture dei credenti e dei non credenti e costituisce tuttora, anche nella svolta gomito rappresentata alla fine della stagione berlusconiana dal governo di Mario Monti, l'unica, a mio parere, cultura comune, ancorché aggredita e lacerata, l'idem sentire al quale possano fare riferimento i soggetti politici tra loro in lotta. Un ritardo che si confronta dunque con l'agonia berlusconiana e il tempo scaduto, ma non terminato, del populismo che dal Cavaliere di Arcore ha ottenuto l'imprinting per 18 anni. Un ritardo reso più evidente dalla società multietnica e multireligiosa che sollecita ad evitare il rischio di ridurre il cristianesimo a religione civile del paese. Ciò che convince a leggere il testo è però il punto di vista, starei per dire, esperienziale, il taglio del discorso. Siamo oltre la forma del saggio e la riflessione emerge dall'esperienza esistenziale, da un percorso dove il senso della dignità femminile, la fierezza del carattere e la determinazione delle convinzioni costituiscono insieme una sorta di chiave inglese che aiuta a smontare le tappe di un ventennio e insieme dà ragione di una militanza esemplare. Annota Paolo Corsini in una recensione di alcuni mesi fa: non è un caso che la risposta più convincente alle ripetute, volgare, offensive provocazioni del Presidente del Consiglio sia stata: non sono una donna a sua disposizione. Con questo, mettendo a nudo il nucleo autoritario, la voracità possessoria appropriativa dell'uomo, del personaggio, prima ancora che del leader politico, quel mix di paesano macismo che lo ha contraddistinto sino all'attuale deficit di vitalismo, alla caricatura di sé, al disfacimento della propria virtuale antropologia ormai spogliata dei suoi orpelli ed additivi cosmetici, nuda di fronte ai suoi stessi sortilegi. Un profilo, quello della Bindi, che si alimenta una notoria toscanità rivisitata da una cultura politica di minoranza sul territorio, ma non minoritaria, quella che attrezzava i cattolici democratici in guisa tale da far scrivere a Rosi: eravamo come dei cactus che hanno le spine perché devono difendersi, cattolici che per legittima difesa si mostravano più intransigenti e diffidenti, istintivamente anticomunisti, anticomunisti democratici. La pianta, Rosi, obbligatoriamente spinosa, si allontana dal terreno originario e Rosi Bindi ci offre per tappe esistenziali e politiche un percorso che mi ha richiamato l'introduzione di Mino Martinazzoli ai discorsi parlamentari di Aldo Moro. La cosa credo più profonda che Mino abbia scritto, ma la consigliava anche lui dicendo: se vuoi capire il mio pensiero politico, leggi l'introduzione ai discorsi di Moro. Dice Martinazzoli: Moro non fu un teorico della politica, perché la politica si svolgeva secondo la sua sensibilità per un itinerario essenzialmente processuale. La politica come processo, come materia fluida, fatta di situazioni prima ancora che di scelte, non è una realtà che si presta alla ricognizione teorica, in quanto sfugge ad ogni schema rigido e tende anzi a forzare gli statici equilibri della teoria. Moro è stato innanzitutto un politico con il gusto della sperimentazione prima ancora che uno studioso di linguaggi e di scenari nuovi. È stato un innovatore del contesto politico più che un riformatore di strutture istituzionali. è una diagnosi non soltanto acuta, ma anche rivelatrice della distanza che separa l'intelligenza dei fatti politici dall'attitudine, voi dottrinaria, voi ideologica, a costruire teorie. È pensabile che dopo la prima repubblica fondata da Tangentopoli, la lunga terra di nessuno, di quella che Edmondo Berselli ha chiamato la Repubblica indistinta, si stiano annodando i fili, almeno l'occasione si presenta, di quella terza fase monotea in quanto progetto di stabilizzazione democratica in vista di una compiuta pratica dell'alternanza che consentirebbe di superare un lungo stallo che può far pensare al logoramento che si consumò tra la DC e il paese, che fece pronunciare a Moro un auspicio famoso che invitava a aprire le finestre di questo castello nel quale siamo arroccati per far entrare il vento che soffia nella vita attorno a noi. È il discorso che la gente ha sintetizzato nell'icona della casta. Per quasi un ventennio abbiamo vissuto l'egemonia e i ritmi della videocrazia dominante, implementata da Silvio Berlusconi e dalla sua portentosa macchina mediatica, fino a indurre in se stesso e negli italiani una sorta di seconda natura, insieme a un estetismo generalmente volgare e commercializzato e a un giovanilismo facilmente orientato verso le fortune della destra politica, si evidenzia un profondo processo di deistituzionalizzazione e decostituzionalizzazione del paese. Non poco ha contribuito allo scopo quella confusione tra divismo e leadership che Francesco Alberoni si incaricava di chiarire in un testo degli anni 60 dal titolo L'élite senza potere, una sorta di dittatura blasfema dell'immagine. Il punto di resistenza più importante alla generale deriva è rappresentato, a mio avviso, dal referendum del 2006, con il quale gli italiani hanno respinto lo sgorbio di riforma istituzionale approntato dal centro-destra. Basterebbe confrontare sinotticamente il testo dell'articolo 70 nelle due versioni per cogliere quanto di cristallino vi sia nella Costituzione del 48 e quanto di fantozziano sia rintracciabile nel tentativo fallito licenziato dalle Camere nel 2005. Chi meglio ha descritto con fulminante immagine il passaggio dalla Repubblica indistinta al nuovo corso inaugurato a Palazzo Chigi dal presidente dell'Università Bocconi, Mario Monti, è il mio ministro e fondatore della comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Per lui, infatti, si è transitati dal carnevale alla quaresima. Non si tratta soltanto dello stile della comunicazione e dell'immagine, ma di una sostanza del potere politico che usa codici diversi perché è totalmente differente la sua natura e la fonte della sua legittimazione. Funziona anche la chiave di lettura fornita da Eugenio Scalfari, per il quale il riferimento pertinente è alla destra storica che abitò lo Stato unitario dopo Cavour, governandolo dal 1861 al 1876. Ahimè, quanto lontano. Il che dà ragione, se mi consentite, delle difficoltà di Fini, che si è messo a cercare una destra che da quel tempo in Italia non esiste. Giovandosi di personalità del calibro di Marco Minghetti, l'unico insieme alla CISL a credere nei consorzi, Quintino Sella, Silvio Spaventa, Francesco De Santis. Suoi obiettivi furono il sistema fiscale, il pareggio di bilancio e l'unità monetaria di cinque diversi stati. Ora, sotto la regia costituzionale di Giorgio Napolitano si è realizzato un passaggio che recupera il ruolo delle istituzioni come regolatrici del conflitto e anche sedative del conflitto. Fin quando, non so. Non è soltanto una presa di distanze da quella che Togliatti considerava una repubblica fondata sui partiti, ma una diversa antropologia che riprende il senso di una visione della politica che alla Costituente trovò in Luigi Capograssi e nel giovanissimo giurista Aldo Moro due punti di riferimento. Una temperie politica, cioè, che ha fondamento in quello che si è convenuto di chiamare personalismo costituzionale. È illuminante nel libro lo sguardo autobiografico dove fede e politica si giocano nella quotidianità dell'esistenza e tengono viva una dialettica senza soluzione di continuità. Dice Rosi: ho scelto io di frequentare l'università a Roma Scienze politiche alla LUIS, che allora si chiamava Prodea. È stata una scelta non casuale ma meditata, fatta con la consapevolezza di volermi formare, di avere strumenti per capire il mondo. Fondamentale l'impegno nello studio applicato alle discipline storico-giuridiche. Una scelta di vita per sperimentare l'autonomia anche nei momenti di solitudine e smarrimento, parole sue, rispetto ad un mondo più consueto e familiare come quello di Firenze e Siena. Una biografia che nella capitale vive un incontro con l'Azione Cattolica, i vertici, e la straordinaria figura di Vittorio Bachelet, che guida l'associazione alla scelta religiosa, valorizzandone la vocazione formativa e pastorale. Alla fine del collateralismo con la DC, alla critica dell'integrismo, facendo propri i dettagli e le acquisizioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, linea che sarà continuata da Alberto Monticone, con cui Rosi continuerà ad essere vicepresidente dell'Azione Cattolica. Da qui l'autonomia della politica in un rapporto con la fede che non è mai né di sovrapposizione né di separazione, ma sempre di distinzione. Credo sia il vocabolo più reiterato e più caro nel lessico di Giuseppe Lazzati: la distinzione, la distinzione, la distinzione, e al tempo stesso di condivisione e responsabilità, e insieme il protagonismo dei laici credenti impegnati nella vita pubblica, sino per Rosi al bivio della sua vita, all'opzione da compiere tra monastero e politica, alle prese con un travaglio difficile di fronte a due vie della speranza, il monastero e la politica, scelta che le consente di riconciliarsi definitivamente con la propria vocazione laicale, per battersi per la ricostruzione del tessuto comunitario lacerato dal terrorismo che ha barbaramente trucidato il suo maestro. Una scelta di vita per la politica ispirata alle correnti di pensiero del cattolicesimo democratico, all'interno della traiettoria che va da Sturzo a Moro, passando per De Gasperi, Dossetti, La Pira. Rosi dice nel testo: ero solita salire alla comunità dei dossettiani e così via. Note il proposito Corsini che ci troviamo in presenza della convinzione che si oppone al revival del clerico moderatismo. Crisi avvalorata, tra gli altri, anche recentemente da uno studioso come Guido Formigoni, secondo il quale il secondo il quale Guido Formigoni, il cattolicesimo democratico costituisce la sintesi della tradizione cattolico-liberale, primato della laicità della coscienza, senso dello Stato, dell'autonomia delle istituzioni proprie dei conciliatoristi transigenti, a Milano è d'obbligo citare Manzoni, con quella degli intransigenti del secondo Ottocento, particolarmente sensibili alla questione sociale, cooperative, forni sociali, mescite e così via, casse rurali artigiane, indubbiamente espressione di una partecipazione popolare diffusa e ramificata nel paese e in particolare nel lombardo Veneto. Dice tutto d'un fiato Lavini: studiavo la storia del movimento cattolico italiano e del suo pensiero politico, ma ero anche molto coinvolta dal personalismo di Mounier e Maritain, dall'esperienza di Gandhi, dalla cultura della pace e della non violenza, dalle riflessioni sulla democrazia di Tocqueville e Bobbio. Votavo per la DC, ma non ero contenta di come era il partito. Andavo spesso a visitare la comunità monastica di Dossetti, dove trovavo una sintesi tra la preghiera e la riflessione sulle nuove responsabilità dei cristiani in politica. Quindi l'incontro con Maria Eletta Martini, responsabile della DC per i rapporti con l'associazionismo, che le propone di candidarsi, e la vicenda, tutt'altro che tranquilla, come segretario regionale della DC in Veneto, dove si era avuta una delle tante esplosioni della questione morale. Quando la vita e la morte rompono sulla scena politica, producono una forte tensione tra valori e regole. Tanto più che il pensiero dei cristiani ha sempre resistito alla rimozione della morte. Anche quando la sorpresa e lo sconcerto, come nel caso della morte assistita in una clinica svizzera di Lucio Magri, prendono il sopravvento. Il registro della riflessione di Rosy Bindi è ancora una volta determinato dalle esperienze concretamente vissute, quale responsabile dal 96 al 2000 del Ministero della Sanità e successivamente nel secondo governo Prodi dal 2006 al 2008 di quello della famiglia, allora quando si è trovata a confrontarsi e ad assumere decisioni su temi particolarmente scottanti. È il caso dei Dico, della legge promossa con Barbara Pollastrini sui diritti dei conviventi, poi arenatasi in Parlamento, un esempio di ricerca e di approdo condiviso per esponenti politiche di diversa estrazione ideale. Si trattava, in presenza delle profonde trasformazioni che hanno attraversato il tessuto familiare, fino a rendere in questa metropoli milanese superiore al 51% il numero delle famiglie mononucleari, di valutare e offrire un'opportunità di riscatto dalla clandestinità a migliaia di cittadini chiamati al responsabile impegno di una vita comune. Una proposta di condivisione e regolazione di diritti e doveri a prescindere dall'inclinazione sessuale di ciascuno, contro ogni discriminazione, senza doppiare l'istituto famiglia e senza promuovere forme parallele di matrimonio. Uno sforzo finito nelle secche a motivo dei muri di sbarramento erette dalla strumentalizzazione della destra, interessata anzitutto a indebolire il governo Prodi, ma naufragato anche a causa delle divisioni del centro-sinistra. Cesare Salvi, più interessato a smarcarsi che a proporre, avanzò il progetto dei CUS, contratti di unione solidale, un vero pasticcio giuridico su cui faranno leva i Teodem per dissociarsi. Quasi univoche e contrarie le prese di posizione, tranne poche eccezioni, del mondo ecclesiale col celebre Non possumus di Avvenire e la nota della Conferenza Episcopale Italiana, espressione di una Chiesa che non nascondeva il complesso da Fortezza assediata. La Bindi chiarisce: noi non abbiamo mai promosso famiglie di serie B, forme parallele di matrimonio, ma cercavamo di riscattare dalla clandestinità giuridica tante realtà di fatto. E più sopra, se la famiglia è unità, stabilità affettiva, rispetto reciproco e condivisione, laddove c'è un segno di tutto questo, bisognerebbe considerarlo un bene, non un male, ancorché incompiuto, anche nelle convivenze c'è sempre, c'è un seme di quel progetto. Perché ignorarlo o penalizzarlo? Non è questa del resto la posizione della nostra Costituzione, che assegna alla famiglia un valore che la politica è chiamata a riconoscere e promuovere. Il presidente Scalfaro non ha certamente dubbi interpretativi, il suo consiglio è: tranquilla, vai avanti, questo è il tuo dovere, sei cattolica, ma sei anche il ministro dei bestemmiatori. Romano Prodi, a sua volta, conosce i rischi, ma non si sottrae alle sue responsabilità. Così pure il caso Englaro sollecita Rosi Bindi ad assumere un atteggiamento di ricerca. Non è lecito a nessuno sottrarsi agli interrogativi radicali sulla vita e sulla morte. Confida Rosi: quando penso alla mia morte non so come reagirò, ma ho sempre chiesto al Signore di liberarmi da una morte improvvisa. Vorrei avere il tempo di prepararmi in piena coscienza. Evidente, mi pare, l'intento di rifuggire dalla presunzione di una verità già pronta. Scrive Rosi: all'albero della vita ci si accosta con il senso del limite e non dell'onnipotenza. Noi non siamo i padroni ma i custodi della vita, e questo atteggiamento mi pare fecondo anche per chi non è credente. Il custode infatti tratta le cose con lo stesso amore che avrebbe se fossero sue, ma non le spadroneggia proprio perché non sono sua proprietà. Quando poi i dati scientifici sono parziali o incerti, bisognerebbe adottare il principio di precauzione, evitando comportamenti parzialmente rischiosi. Quanto al clamore suscitato dal caso Englaro, scrive la Bindi, nella vicenda di Eluana c'è stato un tasso di strumentalizzazione enorme. Si sono sentite parole violente e inaccettabili che mal si conciliano con la compassione, con il rispetto del dolore, per il dolore di una famiglia. Il corpo di una giovane donna è stato trasformato in un terreno di scontro ideologico e battaglia politica. Volevano farci credere di votare per la vita, invece avremmo votato un atto di ritorsione contro il presidente Napolitano e contro la divisione dei poteri. Era una partita truccata. Siamo dunque al punto cruciale, dove valori e regole si confrontano. I valori appaiono irrinunciabili e, come si usa dire, non negoziabili in ogni cultura. È altresì vero che la mediazione della politica riguarda però il rapporto dei valori con le norme che regolano l'agire di tutti nello spazio pubblico delle democrazie, laddove, pare a me, Max Weber non a caso parlava di politeismo dei valori. Siamo così giunti nella zona di confine dove la fede e le norme si confrontano. Qui il Dio che è con noi, così Dietrich Bonhoeffer, è il Dio che ci abbandona, e non diversamente Simon Weil, sono tutte citazioni dal testo. Il Dio che dobbiamo amare è assente. Tutta la la pesantezza della grassa, mi viene il titolo in italiano. Simone Weil lavora su questo concetto, sullo svuotamento, sull'assenza, come a dire riconoscere e fondare la propria esistenza su un'unica signoria, che questo, il paradosso cristiano, ci consegna ad una piena libertà di coscienza. Il mio Dio, replica l'intervistatrice che sollecita opportuni chiarimenti, non cerca la mia debolezza e la mia fede, non si sostituisce alla mia responsabilità. Vale a dire, non suggerisce soluzioni pratiche o immediate risposte politiche, ma ispira, orienta, illumina la ricerca, rendendoci immuni da ogni forma di totalitarismo e di esclusione, disponendoci a neutralizzare ogni concezione autoritaria e dogmatica tesa a far coincidere verità e legge. La laicità dunque non come uno spazio vuoto ed inerte che mortifica le differenze annullandole, ma come presupposto di una ricerca comune. Nessuna crisi del sacro si è realizzata rispetto delle previsioni, piuttosto il mondo secolarizzato si presenta come un pieno di idoli. Per questo il tema della laicità dello Stato assume una religione ad affare del privato priva di qualsiasi sporgenza pubblica. È sbagliato il verbo, esclude una relazione eccetera eccetera. E qui ci sono le due concezioni, qui è saltata una riga, che ha mirabilmente sintetizzato Pietro Scoppola, dove il vissuto religioso in quella inglese, anima e sostanza, e anche la posizione del giurista filosofo di teoria di riferimento di Papa Razzi, che è Buchenförde, ed è questo. Mentre per la versione della scuola francese abbiamo una laicità come separazione e distanza. Per Rosi, se la fede è parte della mia vita, non può restarne fuori. Di certo non si sostituisce alla fatica di trovare un punto di incontro con altri nell'ambito propriamente regolativo di produzione della norma. Come a dire che una democrazia fredda, tutta ripiegata nella pura logica della rappresentanza degli interessi, in cui peraltro tendono a prevalere i poteri forti, necessita, se non vuole perdere l'orizzonte della giustizia e quindi non limitarsi a semplice procedura regolativa della competizione, di una permanente iniezione di calde energie morali alle quali l'ispirazione religiosa può portare un contributo di grande rilievo. Resta lo spazio soltanto per un cenno al Partito Democratico, un cantiere tuttora alla ricerca di una linea condivisa, di un punto di vista comune, soprattutto a proposito della cosiddetta vocazione maggioritaria, in relazione alla quale Rosi Bindi non manca di propugnare un PD non solitario o in presunzione di autosufficienza, ma in grado di coniugare la costruzione di sé con la costruzione, con la ricostruzione di un nuovo perimetro del centrismo, capace di affermare mediante una sua leadership la propria primazia. Lo stavo parlando, pensando a te quando mi è scappato il campo. Non c'è problema.
Al tempo.
Stavo pensando a te. Val meglio. Succede, sono fortunati anche là, va meglio rapidamente osservare che si tratta di un cammino aperto e da proseguire, mettendo in conto una qualche continuità della culture fondanti e la discontinuità politica, soprattutto della grande politica. Rispetto alle contingenze e alle occasioni, i cigni non sono soltanto neri, di un futuro non previsto e comunque da costruire. Grazie a Rosi per essere venuta e le cedo immediatamente la parola con i microfoni, tutti quelli che vuoi.